L'ora della terra. Con Caminada Sementi, il centro di giardinaggio a Cadempino, caminadasementi.ch.
E buongiorno, buongiorno, benvenuti a una nuova puntata dell'Ora della Terra. Domenica 3 maggio 2020, di che cosa parleremo? Beh, parleremo dei giardini naturali, piccoli e grandi paradisi. Un concorso per la natura e per l'ambiente. Giardini, balconi o anche semplici fioriere possono trasformarsi in rifugi e rappresentare una fonte di cibo per molti animali e piante. Con il concorso Giardini Naturali, Piccoli e Grandi Paradisi, Pro Natura e l'Alleanza Territorio e Biodiversità premiano gli spazi esterni più belli allestiti in modo particolarmente favorevole alla natura. Come? Beh, lo scopriremo cammin facendo con gli ospiti che sono collegati con noi via Skype. E dunque io li saluto subito. Vedo innanzitutto gli esperti dell'Ora della Terra. Dunque saluto per primo Alfredo Baratella, che vedo collegato. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno Lara e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Vedo anche Tiziano Pedrinis. Buongiorno Tiz.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano e ci vedono questa mattina.
Daniele Reinhardt, benvenuto. Non lo sentiamo. Daniele.
Buongiorno a te e buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno e un buongiorno anche a tutti voi che ci state già scrivendo. A dire il vero, già da ieri avete iniziato a mandare messaggi WhatsApp e li abbiamo recuperati. Alfredo Baratella sta già rispondendo alle vostre domande, tante arrivate anche via email. Io vi ricordo, la nostra mail è oradellaterra@rsi.ch, a cui potete scrivere sempre, anche durante i giorni della settimana. E poi il nostro numero di WhatsApp, vi ricordo anche questo: 079 873 9825. Potete scrivere adesso, c'è Alfredo Baratella pronto davanti al computer a rispondere proprio alle vostre domande, ai vostri quesiti. E poi c'è un numero di telefono, quello di Rete 1. Dunque c'è Karin ai telefoni, pronta anche lei a rispondervi. E oggi la cosa bella per tutti voi è che apriamo subito le linee telefoniche. Dunque 0848 03 0808, chiamateci pure a partire da adesso, perché sappiamo che le problematiche sono tante. Insomma, è iniziata anche la stagione dell'orto, c'è Tiziano Pedrinis pronto con tutti i consigli da dispensare, ma vedo collegati anche i due ospiti di oggi. Allora do subito il buongiorno a Serena Widerker Britos, responsabile della comunicazione di Pro Natura Ticino. Buongiorno Serena.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
E poi vedo Andrea Persico, biologo di Pro Natura, anche lui collegato via Skype dal giardino. Guarda che bella vista, Andrea, buongiorno. Anche Andrea non lo sento, probabilmente il microfono. Ancora
ecco, l'avevo tolto ecco. Prima per non disturbarvi con i grilli. Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buongiorno anche a te. Dunque, tra pochissimo risponderemo alle domande del pubblico, che vedo già presente in linea. Vedo Maria Pia, Petra, vedo un sacco di persone, però vedo anche una canzone e lui è il grande maestro. Duilio Galfetti ci porta a questa festa dei fiori.
Thank you.
0848 03 0808, il numero di Rete 1 che ha composto oggi per prima Maria Pia. Buongiorno, benvenuta signora.
Buongiorno a voi tutti. Io voglio chiedere un'informazione. Ho notato che sulla mia pianta di salvia ci sono tanti buchini, un po' come rosicchiata, e ho visto un insetto come una piccola, piccolo insetto ma molto piccolo, e non so se arriva da quella pianta, che è su quella pianta lì, o viene da un'altra pianta.
Allora Maria Pia, lo chiediamo subito a Tiziano Pedrini, se vediamo se riusciamo a darle un qualche consiglio, insomma una risposta.
Ma è brutto fare una diagnosi senza vedere in questo caso. Penso che possa trattarsi di un attacco di altri, che è una piccola pulce di terra che provoca appunto questi fori sulle foglie della salvia o sulle foglie di diverse piante. Però sarebbe interessante avere una fotografia per poter dare delle indicazioni più precise.
Ecco, la ringrazio. Cercherò di avere una fotografia.
Molto volentieri Maria Pia, grazie a lei, una buona domenica, presto. Petra, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno, ci dica tutto, sì.
Allora, io ho due prugni in giardino e quest'anno hanno fatto entrambi una bellissima fioritura. E sono presenti sulle piante tantissimi frutti, però tantissimi contengono delle larve.
Chiediamo a Daniele Reinhardt cosa ne pensa.
Allora, è un attacco di Oplocampa. Allora, se lei ha ancora una buona quantità di frutti, le conviene appendere quelle trappole bianche, Rebel Bianco, lo trova dalla Bio Undermat o dai rivenditori, e in funzione della dimensione dell'albero c'è una tabella che le dice quante metterne, hanno una colla sopra, per cui è una cosa biologica. E attira col bianco, attira l'oplocampa e non entra nel frutto. Se invece si accorge che di frutti non ce ne sono già più, eviterei di metterlo e sarà per l'anno prossimo.
No, ce ne sono di quelli ancora sani.
Allora io li metterei delle trappole, perché comunque l'oplocampa lavora ancora a lungo, e l'anno scorso a causa di questo molti non hanno avuto prugne perché ha fatto degli attacchi tardivi.
Ecco, mi può ripetere il nome del...
Rebel Bianco. Viene venduto nei rivenditori per attrezzi agricoli e prodotti, oppure lo può ordinare direttamente dal distributore, che è Bio Undermat Control.
Ok, grazie mille.
Petra, grazie. Prego. A lei. Buongiorno, arrivederci. Vedo Giovanni in linea, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno Giovanni.
Il mio problema, ho due problemi. Uno si tratta, ho una bella terrazza con un bel bersoglio sotto un tavolo per mangiare, e si sono prodotti l'anno scorso già dei moscerini, nuvoli di moscerini che mi impediscono di utilizzare il tavolo. Cosa posso fare? Mi è stato detto che vengono dall'umidità, che ci vorrebbe un insetticida, ma quello non è più permesso, cosa potrei fare?
Vediamo chi ha voglia di rispondere, soprattutto chi ha una risposta. Dunque vedo Daniele Reinhardt che annuisce, però...
Vedo che c'è l'Alfredo che si è annunciato.
Ah, ha alzato la mano, scusa Alfredo, non ti avevo visto alzare la mano. Pensa che di solito sei tu il professore a scuola.
Di solito io devo dire che a casa, non a scuola, ma ho risolto i problemi dei moscerini. Se di moscerini si tratta, dunque di drosofile, con delle trappole di bottiglie in PET da piccoline, con dei forellini in alto da 2 mm, riempite per qualche centimetro di aceto, e sono riuscito a risolverlo sia in casa che sul balcone. Quando ce n'erano veramente tanti erano molto fastidiosi. Provi con questo, di solito riesce a diminuire tantissimo la popolazione anche all'esterno. Casomai ne dovrà mettere qualcuno in più. Chiaramente la bottiglia deve essere chiusa dal tappo e i moscerini devono poter entrare unicamente dai forellini, da una decina di forellini che si praticano sull'alto della bottiglietta in plastica.
E dell'aceto normale?
Aceto, sì. D'accordo. Allora, pare che la drosofila Suzuki è attirata dall'aceto rosso, di colore rosso, mentre invece una drosofila della frutta normale è attirata da un'aceto normale. Però bisognerebbe sapere se si tratta davvero di drosofila.
Sono moscerini proprio come si trovano anche nell'aria i giorni di, o anche nella frutta, sì.
Ok, sì, allora drosofila, probabilmente, sì.
Benissimo.
Provi così.
Ecco, un'altra domanda riguarda a una pianta di kiwi che ha le foglie, certe foglie sono ammalate, con un picciolo molto lungo e una foglia piccola un poco rosa.
Ecco, allora qui sono sicura che Daniele Reinhardt saprà risponderle.
Le ripropongo la domanda, il kiwi quanti anni ha?
Diversi anni.
Allora, controlli anni. L'apparato radicale, potrebbe essere un attacco di armillaria, perché il kiwi di per sé non ha problemi, o che
perché
ha sofferto
non per tutte le foglie.
Le foglie sono gialle.
No, sono semplicemente più piccole e non tutte sei così, non tutto il kiwi è così. Certi rami hanno delle foglie con, se vuole, sono stitiche, sono fini, sì. Capisce?
Sì, allora, controlli, esattamente, lei segue il ramo, segue il tronco e in quella posizione con la dovuta cautela controlli le radici. Io penso che sia un attacco d'armillaria, troverà un reticolo bianco sulle radici. Allora, in questo caso qui non si può far molto, se lei è un amante del kiwi, ripianti subito una pianta sostitutiva, ma non nello stesso posto.
D'accordo, perché non si può fare niente.
Se è già arrivata l'armillaria, purtroppo no. Se si vuole fare prevenzione, si può farla facendo delle irrorazioni con tricoderma. Sì, ma una volta che l'armillaria è entrata, non si può più fare niente.
D'accordo, la ringrazio.
Grazie a lei, prego, Giovanni. Buongiorno. Grazie a lei Giovanni, a presto. Ascoltiamo una canzone e poi parliamo del concorso e soprattutto siamo curiosi di sapere come rendere i nostri giardini più naturali, anche se sembra un paradosso, e poi vogliamo anche scoprire da Andrea Persico e Serena Widerker-Britos che cosa si vince rendendo i nostri giardini più naturali e biodiversi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1.
Bella Ticinella Luganese, vieni dai tuoi colli alla città, col tuo sguardo semplice e cortese. Tutti ti sorridono al passar, ma il cantonesina, bella come un fior di primavera, quando sulla sera il tramonto indora il tuo visir, stasera il tuo ritorno, qualcuno aspetta ancora, sognando il più bel giorno. Cantonesina, lasciami sognare anch'io così. Quando sera torni al tuo villaggio, c'è qualcuno sempre a t'aspettare, mentre tu racconti del tuo viaggio, gli altri a te d'intorno stan cantar. Ma cantonesina, bella come un fior di primavera, quando sulla sera il tramonto indora il tuo visir, stasera il tuo ritorno, qualcuno aspetta ancora, sognando il più bel giorno. Cantonesina, così. Ma il cantone Gina, torna a ricantare la tua canzone.
Oggi parliamo di un concorso, giardini naturali piccoli e grandi paradisi. Dunque, collegati con noi ci sono due amici di Pronatura, Serena Widerker-Britos, che è responsabile della comunicazione, e Andrea Persico, che è un biologo. Parliamo di questo concorso. Serena, intanto vogliamo dire che si propone a tutti, davvero a tutti, e poi non soltanto a chi ha appunto un giardino o un grande spazio naturale verde, ma anche balconi, fioriere, insomma. Avete pensato davvero di non escludere nessuno, è così?
Sì, è così. In effetti, appunto, c'era già in Ticino, c'era già un concorso che era i balconi di farfalle, che organizzava l'Alleanza del Territorio e Biodiversità, e quest'anno invece a livello svizzero Pronatura ha deciso di lanciare questo concorso, e qui in Ticino ci siamo messi insieme, ma il concetto è proprio quello, che vale tutto, per tutti. Perché in realtà non, chiaramente c'è un'importanza se ci sono delle superfici grandi, più grandi sono meglio è, però anche qualsiasi piccolo apporto è importante, e per questo che appunto valgono anche i vasi di tutti i tipi. L'unica cosa che per tutte le categorie ci sono le stesse condizioni, però vale tutto.
Quindi davvero basta anche una fioriera, però arricchita nella maniera corretta, e potrebbe vincere?
Potrebbe vincere nella sua categoria, ci sono tre categorie e sì, potrebbe vincere. Con una fioriera si possono fare tantissime cose.
Quindi giardini, balconi, anche sui tetti piani, cassonetti per gli ortaggi. Ho visto va molto di moda avere la cassetta di legno all'interno, poi piantare. Dunque, spazio alla creatività, alla fantasia, condizioni di base molto semplici, ma visto che oggi c'è Andrea Persico e l'abbiamo voluto con noi perché abbiamo deciso di dare una piccola mano, un piccolo aiuto ai nostri ascoltatori per vincere, e quindi vinciamo facile con Andrea Persico, che ci racconta come rendere questi giardini, questi angoli verdi, spazi verdi più naturali. Diamo subito, Andrea, qualche consiglio utile.
Ma i consigli sono molto vasti, ci sono veramente tanti modi per rendere il proprio giardino naturale. Bisogna innanzitutto vedere come è strutturato il proprio giardino. C'è chi ha un giardino grande, chi ce l'ha piccolo, quindi gli interventi che si possono mettere in atto per rendere il giardino più nature friendly, diciamo, sono molti. Innanzitutto si deve pensare all'aspetto dell'erba che abbiamo in giardino. La cosa che di solito si vede più spesso è l'erba tagliata rasa e il giardino classico inglese. Ecco, questo è il primo punto dove si può fare moltissimo per aiutare la natura, per aumentare la biodiversità. E quello che si può fare è lasciare, se non si vuole proprio lasciare crescere l'erba dappertutto, si può perlomeno lasciare una parte del giardino non tagliata dove l'erba e le specie possono crescere e soprattutto fiorire, perché quello che è importante per il prato è che le erbe raggiungano la fioritura e poi dopo la maturazione per fare dei nuovi semi. Durante la fioritura sono colorate, quindi ci danno qualcosa in cambio, e in più danno qualcosa anche agli insetti, perché i fiori nutrono una vasta gamma di insetti dando nettare e polline. Quindi questa è sicuramente la prima parte, la prima tappa, lasciare un angolo di prato che possa crescere, non tagliato.
Allora Andrea, per chi avesse deciso di partecipare con le fotografie del proprio giardino, abbiamo già dato qualche informazione. Dunque no all'erba troppo corta, e sì a degli scacchi, spicchi, insomma, dove i fiori fanno la loro parte importante per l'impollinazione e per gli insetti. Tra poco daremo consigli anche per le fioriere, anche per le persone che hanno appunto un balcone. Quindi rimani collegato con noi, ma io adesso vedo Attilio in linea e dunque diamo la parola al nostro ascoltatore. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi e grazie per la bella trasmissione. Io ho un bel giardino e grazie a voi che mi avete dato sempre dei buoni consigli.
Benissimo, però Attilio, adesso partiamo bene. Vediamo qual è il problema però, vediamo se siamo anche in grado di rispondere.
Ma certamente, io ho tanti frutti perché il mio giardino è grande e bello, però ho i fichi, ho i kiwi, ho tante cose. Ho provato, perché io vengo dal sud e mi trovo qua nella Svizzera tedesca, Polteramalbis, però ho provato con l'olivo e l'olivo mi ha morto più di una volta. Adesso vorrei chiedere quale sorta di olivo posso mettere.
Allora, Alfredo Baratella, chiedo ad Andrea Persico di spegnere un attimo il microfono, nonostante i grilli siano bellissimi e facciano molto biodiversità.
Io ho i grilli solo per la testa, però.
Ma lo sappiamo.
Sempre.
Allora, per l'olivo diciamo che le varietà un po' più resistenti al freddo, perché se poi il signore abita in Svizzera interna, potrebbe esserci il leccino. Io ho chiesto diverse volte delle consulenze a degli specialisti di ulivi che abbiamo avuto anche in trasmissione e loro mi hanno consigliato di usare il leccino, che fa delle piccole olive molto, molto buone, tra l'altro sono quelle che vengono coltivate anche in Liguria. Io proverei con quello.
Come si chiama? Leccino. E dove posso trovare?
Leccino. Lo si può trovare da dei vivaisti. Chieda specificamente olivo varietà leccino.
Leccino, varietà leccino. Bene, grazie, vi auguro tanto.
Grazie.
Attilio, grazie a lei, speriamo di risentirci presto.
Ma certo, ascolta, io vi mando qualche fotografia del mio bel giardino.
Volentieri.
Se posso concorrere.
Benissimo, sì, volentieri, dai, vediamo se riuscirà a essere tra i vincitori. Buona domenica a lei, Attilio, a presto. Vedo in linea la signora Anna, benvenuta.
Buongiorno.
Buongiorno Anna.
Buona domenica a tutti. Una domanda, io ho una peonia da 3 anni. Per 2 anni l'ho avuto in vaso e non è mai fiorita, mi fa sempre un grande fogliame, però mai una fioritura. Quest'autunno l'ho messa in terra e anche quest'anno è tutta un bel fogliame, ma boccioli niente. Cosa dovrei fare?
Alfredo Baratella.
Quante ore di sole prende la peonia?
Allora, adesso, prima era quando avevo in vaso, un po' in penombra. Aveva il sole pomeriggio e la mattina no. Adesso è in terra e quindi il sole, diciamo che ce l'ha quasi sempre.
Ok, ma io proverei, se le foglie sono sane, che sono verdi, proverei con una concimazione senza troppo azoto per favorire un po' la rimonta dei fiori. Ormai quest'anno non fiorirà più, bisognerà vedere se fiorirà l'anno prossimo una concimazione con del fosforo piuttosto che solo dell'azoto. Se magari lei metteva sempre azoto è possibile che l'abbia stimolata a fare tanti fiori e è possibile che l'anno prima, essendo in una zona un po' ombrosa, non abbia avuto la possibilità di creare i boccioli florali di quest'anno.
Ho capito. La ringrazio tanto.
Grazie,
una buona giornata. Grazie, buongiorno.
Grazie Anna, grazie a lei, buongiorno. Torniamo dai nostri ospiti, Serena Widerker Britos. Torniamo a parlare di questo concorso. Non abbiamo ancora detto, e visto che Giovanni prima diceva: ma perché no? Magari partecipo anch'io con le fotografie del mio giardino biodiverso. Come partecipare? C'è un indirizzo mail? C'è una data di scadenza del concorso? Quanto tempo hanno i nostri ascoltatori?
Sì, allora c'è una data che è alla fine di maggio. Andrea, correggimi se mi sbaglio. E poi c'è un indirizzo mail che è appresso pronaturaticino.ch. E poi ci sono, soprattutto ci sono delle condizioni. In senso che si può partecipare, che il concorso, cioè per fare dei paradisi naturali ci sono 5 condizioni, che sono quelle di coltivare principalmente piante selvatiche autoctone, dunque non favorire le piante invasive. Di appunto il secondo punto è proprio quello di rinunciare alle piante invasive, poi non usare i pesticidi, non usare prodotti che contengono la torba e poi, come si dice, compromettersi nel mantenere una superficie naturale più grande possibile. E queste sono un po' le condizioni necessarie per poter partecipare, per cui una volta che si hanno queste condizioni si invia il formulario, si decide in quale categoria, giardini, balconi o progetti innovativi. Qua aspettiamo di stupirci con progetti innovativi, non ne abbiamo ancora ricevuti per ora, e poi ci possono mandare al massimo 5 foto e dopodiché faremo la selezione. Ci sarà anche una persona che può andare direttamente nel giardino, cioè andrà direttamente a vedere i giardini più belli e farà questa visita.
Con mascherina, guanti, distanza sociale, giusto?
Esatto, ovvio, mi ero dimenticata, ma così sì.
Era scontato. Allora io ricordo, Serena, concorso, giardini e balconi naturali, si può mandare la fotografia anche per posta a Pronatura Ticino, via la stazione Bellinzona, oppure semplicemente via mail scrivendo a giardini@pronatura.ch, giardini@pronatura.ch. Noi ascoltiamo una canzone, poi torniamo a rispondere alle vostre domande e poi torniamo naturalmente anche da Andrea Persico, perché vogliamo da lui tutti i consigli per arrivare a vincere. E poi vincere che cosa? Ma lo scopriremo tra poco in compagnia dei nostri ospiti. Adesso c'è una canzone, naturalmente rimaniamo in Svizzera, rimaniamo in Ticino. Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto, mentre il numero di WhatsApp non ve lo do più perché c'è Alfredo Baratella che sta fumando, ha davvero i polpastrelli consumati da tanti messaggi che stiamo ricevendo questa mattina, tra l'altro anche tante email. Pian pianino risponderemo a tutti. Prima però voglio subito rispondere a Tullio, che è in linea con noi. Benvenuto Tullio.
Buongiorno a tutti, grazie.
Buongiorno a lei.
Io ho un problema qui nel vigneto, e quest'anno ho un'invasione di grilli talpa, tutto pieno di buchi grossi da 3-4 centimetri, però di bestie non le ho mai viste. C'è la mia vicina, che anche lei è il ronco, così mi ha detto che le ha viste, che appena si muove scappano, e quindi di sicuro sono grilli talpa.
Allora Tullio, prima di dare la parola a uno dei nostri esperti, vorrei sentire il biologo Andrea Persico sul grillo talpa. Ecco, chi è il grillo talpa? Cerchiamo di conoscerlo meglio, in maniera tale che forse riusciamo anche a capire come mai si comporta in questo modo.
Sì.
Andrea, il microfono, per favore.
Eccomi. Il grillo talpa è un insetto, è parente dei grilli e delle cavallette, ed è un animale piuttosto grande.
Sì, perché l'ho visto in una fotografia in internet, che è sul palmo di una mano, è lungo come tre dita della mano.
Sì. Ha delle zampe anteriori che sono formate per scavare, hanno una forma particolare, e quindi ha una capacità di scavare delle gallerie molto, molto grande.
Ecco, ma si può convivere con il grillo talpa, Andrea?
E dipende un po' da persona a persona, diciamo. Bisogna fare attenzione a quando gli insetti hanno una presenza che mediocre, a quando gli insetti esplodono e possono causare dei danni. Di solito queste esplosioni la vediamo soprattutto negli insetti che sono esotici, quindi queste neozoi, questi nuovi insetti che arrivano per la prima volta, come è il caso della cimice asiatica, mentre il grillo talpa è una specie europea che abbiamo sempre avuto nei nostri giardini, però il fatto che sia che esploda può essere dovuto, per esempio, all'assenza di predatori del grillo talpa. Ad esempio, ci sono degli uccelli come il lupupa, che sono ghiotte di grillo talpa, però il lupupa è molto rara sul nostro territorio, per cui è chiaro che in assenza di predatori questo grillo talpa magari ha trovato le condizioni ideali per potersi diffondere maggiormente. E è un animale che però si trova poco in natura oggi in Ticino, diciamo, è difficile incontrarlo, anche perché la maggior parte delle persone cerca di ucciderlo o allontanarlo dai propri giardini. Il mio invito dipende anche dai danni che vengono fatti dal grillo talpa, capire se è tollerabile oppure se invece i danni sono troppo grandi.
Tullio, è tollerabile?
Penso proprio di no, perché penso che scavando buchi mangerà anche lui qualcosa sottoterra, mangerà le radici del lupo, che potrà crearmi un danno al vigneto.
Sì, non penso che possa attaccare le piante di uva in modo da distruggere un vigneto, perché comunque nel vigneto ci sono tante altre piante, per cui il suo influsso va distribuito un po' su tutto, no? Quindi
sì, d'accordo.
Penso che non dovrebbe provocare dei danni grossi. Quello che in ogni caso penso è che di solito quando ci sono queste esplosioni di insetti sono degli eventi temporanei, cioè ci sono degli anni in cui c'è un boom, ma poi le cose si riassestano e quindi dovrebbe l'anno prossimo
negli anni addietro sì, vedevo qualche buco così, ma quest'anno è un'esagerazione.
Sì, ma sono proprio
purtroppo il buco è grosso, non lo so, perché io non li ho mai visti, però anche quest'anno, anche quando ho tagliato l'erba, che dopo è tutto rasato il prato, il vigneto così, si vedono buchi dappertutto, perfino sul sentiero a salire.
Ma io sì, penso che sia, sì, come dice Daniele, penso che sia piuttosto il grillo, perché fa dei buchi molto
così grossi.
Ma può essere anche di 2-3 centimetri il grillo che può fare il buco.
Sì, il grillo, sì.
Secondo me è piuttosto quello.
Non c'è niente da che poter diminuire la famiglia.
Ma il grillo
inserire nei buchi così.
Ma il grillo di per sé non è che causa dei danni alla vigna. La convivenza è sicuramente possibile senza problemi.
Non so, penso che sia proprio stata un'esplosione quest'anno, perché io così tanti buchi non li ho mai visti.
Guardi, Tullio,
mi preoccupa un po', ecco.
Tullio, abbiamo compreso sì, la situazione, okay, e mi sembra di aver anche compreso che qui di soluzioni grandi non ce ne siano.
Non ce ne sono.
Però, non la voglio lasciare senza nemmeno una piccola indicazione. Un'ascoltatrice ci scrive questo, che ha provato a combattere senza uccidere i grilli talpa utilizzando degli spicchi d'aglio, e questo ha funzionato inserendo uno spicchio d'aglio in ogni buco.
In ogni buco?
Quindi, okay, non lo so.
Ne comprerò un paio di chili e pazienza.
Potrebbe essere una tattica.
Se è qualcosa che può funzionare.
Esatto, sì, perché no? Se ha funzionato con questa ascoltatrice, io la ringrazio molto per essere stato con noi. E d'altronde è fortunato, perché ha detto Andrea Persico che non tutti ce li hanno tutti questi grilli, quindi vediamola così, in positivo. Tullio,
quello che non so se posso dire qualcosa,
ma certo Andrea,
no, è molto importante, perché noi adesso stiamo parlando di insetti anche in domande precedenti, per esempio sul moscerino, però bisogna prendere coscienza che gli insetti in Svizzera sono 20 o 30 mila specie diverse. E è molto difficile, sulla base di una segnalazione, sapere esattamente di chi si tratta. Adesso abbiamo visto che siamo partiti sul grillo talpa, ma verosimilmente si tratta di grilli. E quindi una diagnosi, per poter anche dare una soluzione, è estremamente importante, sapere di quale specie si sta parlando, perché anche e soprattutto nel caso dei moscerini, ci sono centinaia di specie diverse di moscerine, ognuno con le sue esigenze, col suo ciclo vitale, per cui se si vuole evitare un eccesso di un certo insetto, bisogna sapere bene qual è il suo ciclo vitale per poter agire nel modo corretto, senza magari mettere veleni o attuare delle soluzioni che poi si rivelano inopportune.
Tra l'altro, quando parlavi, Andrea, dell'upupa, un modo per attirarla nei nostri giardini è sicuramente quella di posizionare una cassetta nido. Ficedula, da questo punto di vista, ci insegna che l'upupa è davvero utilissima nei nostri giardini, si ciba di tanti insetti, quindi una cassetta nido può fare la differenza, ed è anche molto molto semplice da posizionare appunto nei giardini. Diamo la parola ad altri ascoltatori. Vedo Clara in linea. Buongiorno signora.
Buongiorno a tutti. Ascolti, il mio problema è ho 6 piante grosse di limoni. Quest'inverno non abbiamo fatto il trattamento con l'olio. Adesso mi ritrovo con una marea di mosca bianca, quella piccolina bianca sotto le foglie. Io ho provato a pulire tutte le foglie una a una con pazienza, però questo piccolo coso non riesco a eliminarlo. Volevo chiedere, non posso fare dei trattamenti perché ci sono i limoni, però volevo solo chiedere, quelle bustine che parlavate prima che si appiccicano, bastano?
Chiediamo a Daniele Reinhardt.
Grazie mille.
A lei.
Da che so io non sono efficace sulla mosca bianca.
La mosca bianca, male.
Però normalmente il limone non è colpito dalla mosca bianca, vuol dire che nel ricovero dove lei teneva gli agrumi aveva delle altre piante. Allora è anche molto importante, quando lei compra e acquista delle nuove piante, che controlli che non ci siano le deposizioni della mosca bianca.
No, sono sempre le mie, sono sempre le 7-8 piante le mie, non ho comprato da nessuna parte, sono sempre quelle. Sono grosse come piante, sì. Però i limoni sono perfetti, solamente che mi rovinano tutte le foglie, fanno sotto, poi fanno quella lanetta, fanno quel cristallo sotto, è noioso, sporcano anche tutte le foglie.
Ma,
allora, però vedo che sono quelle, quei piccolini cose che volano via, quelle bianche, quelle che hanno anche le fucsie di solito.
Sì, ma la mosca bianca è un conto. Magari Tiziana può correggermi, ma da che so io la mosca bianca non fa mielata.
Scusa, non ho capito.
Lei dice che c'è mielata, che c'è una sostanza collosa. La mosca bianca non la fa.
Sì, che la fa almeno sui pomodori e così la fa in modo abbastanza forte, peccato che le larve succhiano appunto la linfa e quindi la mielata viene formata anche dalla mosca bianca.
Ecco, bene, allora pulirò foglia per foglia.
Non è che ha portato a casa lei la mosca bianca acquistando delle fucsie o acquistando delle piante?
No, non ho acquistato niente, sono sempre le mie, solamente che durante gli altri inverni facevo il trattamento con l'olio naturale quando li mettevo in serra.
C'è un momento in cui stanno pensando.
L'olio in sé non ha un grande effetto sulla mosca bianca, quindi non penso che sia un problema di olio.
Prima di metterla in serra facciamo questo trattamento di modo che durante l'inverno non dovrebbero avere nessun problema, ecco. Solamente che quest'inverno l'abbiamo fatto e quando ho levato fuori all'aria aperta questi limoni, le foglie sotto sono cocciniglia e mosca bianca. Però non posso dar su niente perché ci sono su ancora tutti i limoni.
Questo è un problema.
Lo so, pensavo che voi riuscivate a risolverlo.
Ma io penso che potrebbe utilizzare o un olio di neem, oppure un piretro. Tu, Tiziana, hai qualche idea per contro la mosca bianca? Come prodotto
contro
naturale?
La mosca bianca c'è poco da fare, si interviene direttamente con un piretroide, quindi si fa una lotta chimica o anche una piretrina, o altrimenti non c'è altra possibilità che quella di sopportarlo.
Olio di gomito,
ma non arriva a eliminare la mosca bianca.
No, del tutto no. È che dà fastidio perché poi si forma, si rovinano anche tutte le foglie sotto. Fa niente, troverò qualcosa.
Una possibilità ci sarebbe utilizzando, lei può ordinare da Bio Andermatt, ordinare l'antagonista della mosca bianca. Però non so quanto funzioni all'aperto. In serra so che può dare dei buoni risultati, ma all'aperto ho paura di no.
Sì, ma anche intervenendo con un encarsia non arrivi, o un macrolofos non arrivi dal momento che l'infestazione è forte, non arrivi assolutamente a eliminarla.
Porca.
Quando l'infestazione è già a questi livelli è molto difficile.
Prende del piretro naturale, fa un trattamento e poi lo rifà dopo 10 giorni. L'estratto di un crisantemo, dunque non è...
Chiaramente
deve fare attenzione che gli alcuni adesso sono in fioritura, non può trattare. Deve avere pazienza che smettano la fioritura e poi dopo può trattare. Andrea che vuole dire qualcosa?
Ma pensavo a un antagonista anch'io, per esempio, magari, non so però se possa essere efficace, magari correggetemi, delle forbicine, le forbicette. Ah. Per attirare le forbicette sul limone si possono creare dei rifugi usando dei vasi in terracotta col buco capovolti e riempiti di paglia e di fieno. Le forbicette si possono magari mettere questi vasi da qualche parte dove ci sono, si rifugiano durante il giorno e poi le si trasportano con le forbicette sulla pianta infestata. Sono predatori e magari possono aiutare in questo senso.
Con questo senso. Bene, però, perfetto, vi ringrazio.
È un tentativo,
vi farò sapere più avanti.
Dai, volentieri, Clara,
grazie
presto.
Grazie mille a voi e buona domenica.
Buona domenica.
Grazie.
Da Clara a Mara, buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno. Ecco, io ho un problema con l'Agopodium o Castalda, è una pianta erbacea infestante, e mi infesta tutte le aiuole e i lamponi. E non vorrei mettere il diserbante perché ho un giardino biologico. Cosa potrei fare? Ho pensato anche di piantare delle piante perenni, magari più forti dell'Agopodium. Non so cosa potete consigliarmi.
Alfredo Baratella.
Beh, qui chiaramente se non si vogliono usare diserbanti ci vuole tanto olio di gomito, scusate, e direi che un continuo strappare le erbacce appena crescono comunque indeboliscono tanto le piante perenni come anche l'Egopodium, dunque deve essere proprio continuo fin tanto che fino a quando si riesce a non permettere più alla foglia di produrre delle sostanze di riserva, e così che pian pianino l'Egopodium andrà indietro, ma sarà sempre una lotta continua, ecco, fin tanto che non sparirà completamente se si vuole eliminarlo. Ecco, che ci piante più resistenti, chiaramente si potrebbe provare a mettere, adesso bisognerebbe vedere un po' la situazione, ci sono piante senz'altro che possono essere resistenti, avere un effetto coprente, ma bisognerebbe proprio vedere la situazione, è difficile dare un consiglio adesso.
Per esempio nei lamponi, perché io le strappo diverse volte all'anno, però le radici sono così profonde che è difficile.
Proviamo a fare una pacciamatura, se no eventualmente, sul lampone, in modo tale da soffocare in parte l'Egopodium, così che lo potrà... non funziona, dice Tiziano, già provato.
No, non funziona assolutamente, perché oltretutto il lampone deve avere spazio per poter uscire dalla plastica, deve fare gli stoloni, i polloni, e quindi praticamente la pacciamatura sul lampone è molto difficile.
Ma pensavo con dell'erba, con dell'erba tagliata, con qualche cosa di questo genere.
Poi l'Egopodium è talmente forte, io direi di non concimare in ogni modo, per il fatto che l'Egopodium è una pianta che ama i terreni molto fertili e molto ricchi di materia organica, quindi aumentando la materia organica sarebbe magari ancora peggio.
Ecco.
Difatti non riesco a far niente, lo taglio regolarmente, lo strappo, ma non... Vabbè, non c'è niente da fare.
L'importante è togliere gli stoloni sotto, cercare di lavorare il terreno e togliere anche le radici, gli stoloni che sono sotterranei.
Va bene, grazie. Allora.
Grazie a lei, signora, a presto. Una buona domenica. Qualcuno scrive: per la mosca bianca preparare bicarbonato di sodio e sapone nero e spruzzare. Cosa ne dite? Avete mai provato?
Ma io devo dire che ho avuto dei problemi di mosca bianca su un terrazzo, all'inizio ho provato con gli antagonisti, non ha funzionato, poi ho sentito un tecnico in Svizzera interna e mi ha consigliato di fare un trattamento con un prodotto chimico, chiaramente facendo attenzione che non ci siano fioriture e con quel trattamento, che era teppe chi, sono riuscito a debellarla, dopodiché non ha più fatto trattamenti e il problema non si è più riproposto, però è un trattamento che è a uso professionale unicamente.
Grazie Alfredo. Prendiamo l'ultima telefonata di oggi e saluto subito Ezio, benvenuto.
Sì, buongiorno, complimenti per la trasmissione, interessantissima tra l'altro.
Grazie. Senta, Ezio, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io ho due piante di noci che hanno la mosca delle noci e non riesco a risolvere il problema. Chissà quante volte ve l'avranno già chiesto, ma io non riesco a risolverlo. Cosa c'è da fare, se è possibile, altrimenti... Perché non riesco a mangiare una noce, ne faranno, non so, diversi chili,
Allora, vediamo chi le risponde. Nel frattempo chiedo ad Alfredo Baratella di spegnere il microfono. Vedo Tiziano Pedrinis.
La radio. Spegno io la radio.
No, Ezio è a posto così.
Ah, ecco.
Tiziano?
Ma penso che sia piuttosto Daniele che debba dare questa risposta. Allora, è un problema la mosca del noce, perché ce l'ho anch'io a casa e non riesco a risolverlo. Quindi magari Daniele mi dà il consiglio.
La vedo male, Ezio, la vedo male. La vedo male, però sentiamo Daniele.
Stavolta è più semplice che non con la mosca bianca e si può risolvere anche in modo biologico. Allora, il suo problema è la Carpocapsa, è la stessa che colpisce il melo, per cui si usa la stessa strategia. Lei può utilizzare del Dipel, che è Bacillus thuringiensis.
Dipel è la marca del...
Bacillus thuringiensis è l'agente che colpirà la farfallina, cioè i bruchi della farfalla, e il nome del prodotto è Dipel.
Dipel
lo trova anche sotto altri nomi, perché il Dipel è un nome commerciale, lo trova anche sotto il nome con nome di Delphin. Lei dovrebbe fare, allora, siccome il volo della Carpocapsa è sempre abbastanza locale, vada a guardare un attimino i comunicati del servizio fitosanitario, che dà più o meno una situazione cantonale e locale. E normalmente quest'anno bisogna fare attenzione, perché è tutto un po' in anticipo, la primavera è un po' sballata. Allora, un trattamento a metà maggio, uno alla fine e uno a metà giugno.
Metà maggio e giugno. È da spruzzare?
È da spruzzare, sì.
Oh, mamma mia.
probabilmente il noce è anche grande. Ecco.
Già applicabile.
Grazie comunque, grazie.
Grazie a lei, Ezio. A presto.
Buona giornata a tutti.
Arrivederci, una buona domenica a lei. Noi torniamo da Serena Widerker Britos, responsabile della comunicazione di Pronatura Ticino. Abbiamo parlato di giardini naturali, piccoli e grandi paradisi, un concorso aperto a tutti, valido fino al 31 di maggio, molto semplice partecipare, e peraltro trovate tutte le informazioni sul sito internet di Pronatura. E peraltro c'è anche Serena una particolarità, ovvero balconi di farfalle. Voi proponete di conoscere meglio un fiore nell'ambito di questo grande concorso, e quest'anno avete deciso di regalare proprio la possibilità di avere una bocca di leone a casa, se non sbaglio. Serena, ti chiedo di essere abbastanza rapida nella risposta, perché siamo in chiusura, ma ci tengo a segnalare anche questa bella iniziativa da parte di Pronatura.
Sì, allora il Balconi di Farfalle è un concorso che si fa già da 5 anni, che era proposto da Alleanza Territorio Biodiversità e che quest'anno è inserito come categoria nel concorso di Pronatura di cui abbiamo parlato. E ogni anno, nel momento in cui ci si iscrive, ma quest'anno anche quando ci si iscrive in tutte le categorie, noi inviamo questi semi. Ogni anno si sceglie un seme, quest'anno il fiore dell'anno, la bocca di leone, sementi che sono fatti da Prospecie Rara, che ringraziamo che offre questi semi, e le inviamo. E poi dopo, comunque, in ogni caso, sono sempre scelti dei semi che favoriscono le farfalle, visto che è comunque un gruppo che è minacciato, per cui poi dopo nel sito dell'Alleanza si può anche andare, c'è tutta una lista di altri fiori che si possono piantare per favorire questi insetti, e fiori che poi servono appunto soprattutto per fare dei bei balconi o delle belle fioriere, che possono essere anche dei fiori che sono utili sia per gli insetti che per noi, perché ci sono tutte le aromatiche e dunque hanno sempre una doppia validità.
Perfetto, allora io, Serena, in chiusura do ancora una volta l'indirizzo per partecipare a Giardini e Balconi Naturali, questo concorso valido fino a fine mese, Pronatura Ticino, Bellinzona, se volete inviare le vostre fotografie attraverso la posta, oppure giardini@pronatura.ch, mi raccomando. Biodiversità, lasciate spazio alla fantasia, metteteci dentro tutto il cuore e partecipate, ma soprattutto non ti ho ancora chiesto, Serena, cosa si vince?
Si vincono come primo premio, c'è una, mi sentite? Ci sono le campane dietro.
vai forte, che tu sovrasti anche le campane.
Una notte per 2 persone, anche lì con tutte le dovute precauzioni del caso, al Centro Pronatura di Alecce, nel valore di 400 franchi. Nel secondo premio invece, il secondo premio è un'escursione per 2 persone, un'escursione naturalistica del valore di 200 franchi. E poi il terzo premio è un bellissimo libro sul giardinaggio naturale, che si può avere in tedesco o in francese. Cercheremo anche una valida proposta in italiano per chi ne avesse bisogno.
Grazie Serena, visto che le campane suonano a festa, ci avviciniamo alle ore 10 e quindi è arrivato il momento di chiudere la trasmissione. Ringrazio Serena Widerker Britos per essere stata con noi oggi, ringrazio anche Andrea Persico, biologo.
Grazie a voi
di
per l'invito.
Pronatura, grazie a te Serena, e poi ringrazio i 3 esperti dell'Ora della Terra che torneranno la prossima domenica. Anche Mattia Brioschi, grazie per la regia tecnica, Max Scampicchio, che ritroverete più tardi insieme a Carla Norgauer. Io vi ricordo che martedì sera sarò in diretta sempre su Rete 1 e avremo con noi il professor Mario Tozzi. Dunque, lui è geologo, volto noto della televisione italiana, sarà anche lui a disposizione per le vostre domande. Lui ci porterà nel cuore della Terra, essendo un geologo, e ci dirà come sta la nostra Terra, se c'è ancora margine per curarle, per darle insomma man forte o meno. Insomma, noi vogliamo essere positivi, quindi crediamo che ci sia margine, crediamo di poter fare molto altro nei prossimi giorni, mesi, anni, insomma, per il futuro. Da parte mia, Lara Montagna è tutto, vi auguro una splendida domenica, sempre in compagnia di Rete 1.
L'ora della Terra.